diario di viaggio dei pellegrini del 1384 nella terra dell'Islam, viaggio sui generis. Quello dei tre pellegrini fiorentini verso l'Islam è un atteggiamento duplice. Da una parte la condanna per la dottrina religiosa e le usanze ritenute barbare dei musulmani, perfettamente in linea con la letteratura propagandistica che definiva blasfema e idolatra la fede islamica. Dall'altra, la curiosità per le tradizioni sia religiose che folcloriche dei popoli vicino orientali. Sigole Gucci, in particolare, non mancano di sottolineare come la facoltà di poter avere sette mogli sia un fatto bestiale e come gli arabi siano lussuriosi. Le loro leggi non parlano se non di godere, afferma Simone Sigoli, riferendosi ad alcune sure del Corano. Tuttavia egli ci regala pagine davvero suggestive quando descrive una festa nuziale islamica e i cerimoniali che la precedono e la seguono. Ne resta affascinato come desta in lui ammirato stupore la festa della fine del Ramadan, il Bayram, con le celebrazioni e i corteggi che vengono compiuti secondo le tradizioni. Frescobaldi, sebbene faccia notare che i musulmani sono soggetti a una maledetta legge, appare molto interessato agli usi e costumi dei saraceni. Tutto sommato, i saraini lo hanno trattato bene. Da uomo di mondo, quale egli si atteggia e mostra di sapersi ben adattare all'etichetta musulmana quando incontra i dignitari arabi, e ciò gli procura una certa soddisfazione. Resta bocca aperta di fronte alle moschee e ammirato per il grande rispetto che gli islamici hanno per Maria. Sigoli ha parole d'elogio per il governatore di Alessandria, che a suo dire tratta i pellegrini cristiani fraternamente, come fossero suoi correligionari. Il disprezzo dei tre è riservato ai cristiani rinnegati che sono scesi a cariche di responsabilità in seno al mondo islamico. Il governatore del Cairo, ad esempio, era un veneziano che aveva una moglie fiorentina e gli altri dignitari musulmani erano cristiani rinnegati. Tuttavia, Frescobaldi, che in questa occasione pratica dei distinguo, sottolinea ad esempio come il gran turcimanno del Caro si sia convertito di malavoglia e gli abbia parlato di un vago progetto di ritorno in patria. Numerosi sono gli errori contenuti nei tre diari in riferimento alle tradizioni islamiche. Si afferma ad esempio che Maometto sarebbe sepolto alla Mecca, mentre sappiamo che il suo sepolcro è a Medina. È inoltre apparentemente molto strano che Frescobaldi indichi come giorno della festa per i musulmani il lunedì anziché il venerdì, ma ciò rientra in un preciso topos. Il lunedì è il giorno della luna, ossia della sessualità, ed è questo il motivo del volontario errore. La tendenza a trattare l'Islam come una specie di antichiesa, assai in voga nel 2-300, ci coglie chiaramente là dove il califfo viene definito papa. I quadri, vescovi, i muezzin, cappellani. Il Ramadan è equiparato alla Quaresima. Le moschee sono chiamate le chiese loro, o anche moschette, e i minareti, campanili senza campane. È un mondo rovesciato quello che filtra dalle pagine dei diari dei pellegrini, carico di insidie e di pericoli, ma anche di stupefacenti meraviglie. Viaggio sui generis. La partenza avvenne il 4 settembre del 1384 da Venezia, dove i pellegrini avevano trovato l'imbarco su di una cocca nuova di zecca, di nome Pola. Questo elemento ha fatto pensare che l'armatore sia stato un membro della famiglia dei Polo, anche se nessuno dei tre conferma tale ipotesi. Dopo i consueti scali di Modone, l'odierna Metoni e Corone, oggi Coroni, entrambe sulla costa occidentale della Messenia, che era allora la Morea veneziana. La nave puntò su Alessandria d'Egitto navigando in mare aperto. Da lì, veleggiando sul Nilo, giunsero a Cairo. Superato con notevoli difficoltà il deserto e la penisola del Sinai, raggiunsero Gerusalemme e in seguito visitarono la Galilea. Si diressero poi a Damasco, dove fecero una lunga sosta. Infine puntarono su Beirut, da dove si reimbarcarono alla volta di Venezia. In tutto, il viaggio durò all'incirca 10 mesi, dall'agosto del 1384, partenza da Firenze, al maggio 1385, sbarco a Venezia. Il costo complessivo del pellegrinaggio fu di 300 fiorini a testa, una cifra molto elevata che solo in pochi, appartenenti a classe dirigente cittadina o al ceto magnatizio, potevano permettersi. I tre fiorentini compirono inoltre un pellegrinaggio inusuale sotto molti punti di vista, sia il percorso, la durata del viaggio e i costi sostenuti. Il pellegrinaggio classico era infatti strutturato in modo molto diverso. Innanzitutto era abitudine navigare sotto costa e non in alto mare, sia per il pericolo di naufragi che per l'eventualità di incrociare navi pirata. Dopo le usuali soste nei porti di Ragusa e Durazzo, si puntava su Rodi o direttamente su Cipro e da lì sul porto palestinese di Jaffa. Raramente si faceva rotta su Alessandria. Una volta sbarcati a Jaffa, si percorrevano a piedi oppure a dorso di mulo, circa 70 chilometri necessari per raggiungere Gerusalemme, sostando talvolta nelle città che si incontravano lungo il cammino, Lidda, Rama o Emmaus. Si visitavano poi Gerusalemme e dintorni, Betlemme, Betania, la valle di Josafat, Gerico, cosa che peraltro fecero anche tre fiorentini, oltre all'immancabile sosta sulle rive del Giordano. Da Beirut o anche dalla stessa Jaffa si cercava di procurarsi un passaggio a buon prezzo per Ancona o per Venezia. In tutto il pellegrinaggio tipo non durava più di 3-4 mesi e la cifra occorrente si aggirava sui 40-60 ducati pro capita. Il basso clero e la media borghesia urbana infoltivano le schiere dei pellegrini meno abbienti, mentre solo gli appartenenti all'aristocrazia, all'alto clero comunque o da un ceto magnatizio, potevano partire senza badare a spese. La comitiva dei fiorentini del 1384, invece, fece tappa, come abbiamo visto, in Egitto. Leonardo, Giorgio e Simone visitarono la città di Alessandria, dove si trattennero quasi una settimana, e poi al Cairo, dove ebbero modo di vedere le piramidi. Proseguirono poi per Santa Caterina di Monte Sinai, dove si fermarono 4 giorni. Sostando nel famoso santuario, per poi ripartire alla volta di Gerusalemme, visitando i dintorni. Proseguirono alla volta di Damasco, dove fecero la tappa più lunga dell'intero viaggio, quasi 2 mesi di permanenza, per poi raggiungere Beirut e riprendere il mare sulla cocca di Ser Nicolò Ricco di Vinegia. Il calamo dei tre fiorentini ha registrato questa indimenticabile esperienza attraverso altrettante testimonianze stratificate, non sempre coerenti, senz'altro originali però. Se il viaggio era dunque compiuto, la traccia indelebile che aveva lasciato in loro permette a noi ancora oggi di apprezzarne il ricordo.